Ok, allora, vediamo di ricapitolare. Venerdì abbiamo fatto lezione online, se non vado errato, mi sentite a casa? No? Ah, perché stiamo ancora così? Perfetto. L'anima dell'email. Dicevo prima che mi dimentichi, questa settimana, domani e venerdì le facciamo online. Ok? Dalla settimana successiva ricominciamo normali martedì mattina e mercoledì pomeriggio in presenza e venerdì eventualmente online. Allora, dicevamo. Max Weber che ci permetterà di fare una lunga serie di ragionamenti complicati, per cui so che, già so che sarete entusiasti, però è uno degli autori che effettivamente ci sta più a cuore. E visto che veniamo da una serie di ragionamenti e discorsi sulla religione, cominceremo a vedere uno dei suoi contributi più interessanti e ancora oggi credo. Interessanti e attuali, nel senso che potrebbe essere un testo da leggere se qualcuno di voi volesse cominciare a fare un po' di studio serio. Allora, Max Weber, anche lui opera più o meno tra metà 800, diciamo, nasce a metà 800 e muore nel 1918, quindi più o meno siamo sempre lì. Il range è quello. Ed è fondamentalmente uno studioso delle religioni quando arriva alla sociologia, cosa che metterà perfettamente a frutto con una serie di studi anche comparativi, un po' ispirati a quello che è stato il modello che abbiamo visto in Durkheim, quindi l'utilizzo di materiali antropologici, di resoconti etnografici, descrizioni varie di, culture altre. Con anche lui in mente una serie di, come dire, questioni principali e importanti che la sociologia avrebbe dovuto prendere in conto. Max Weber è il padre, diciamo, di quello che noi chiamiamo, l'orientamento all'azione. Vi ricordate, abbiamo detto che gli oggetti della sociologia si distinguono per noi in struttura e azione. La struttura l'abbiamo assegnata a Durkheim. Weber è il padre della teoria dell'azione. E l'azione weberiana, come vedrete anche nel testo di Wiedlowski, è un'azione dotata di senso. Che vuol dire questo? Vuol dire che non è semplicemente un agire così, è un agire che ha un suo scopo e che per ottenere questo scopo valuta il contesto all'interno del quale si muove. Quindi valuta le opportunità, valuta le differenze. Gli ostacoli e il ruolo di altri attori. Quindi in qualche modo Weber il bello è che sono venuti tutti i tecnici del caso. Abbiamo fatti venire tutti quanti e il brillante risultato è che stiamo da capo a 12 proprio. Bene. Ok, toccherà che gli rimandi proprio l'apparecchio. Vabbè, allora intanto andiamo avanti, poi piano piano vedremo che accade. Quindi dicevamo, Weber è in qualche misura il primo che intuisce l'importanza del contesto all'interno del quale avviene un'azione. Come vedremo, questo è uno dei punti cruciali del testo di Edgar Morin, quello sui sette saperi, quindi come vedete si possono stabilire tutta una serie di connessioni abbastanza io vorrei tanto che a Bill Gates succedesse qualcosa, ma non sto a specificare. Ah, pure, pensa, sì, certo. Ma quanto sei stronzo, vorrei sapere solo questo io. Quanto sei stronzo, eh? Guarda. Voglio abilitare l'audio? No, non mi interessa, figurati, che mi importa. Mi sentite di nuovo, ragazzi? Perché questo coso sta dando letteralmente i numeri oggi, direttamente. Bene, sono contento. Adesso dovreste sentirmi. Bene, perfetto. E tanto quanto durerà mai. Vabbè, ad ogni modo dicevamo, quindi la contestualizzazione dei vari autori e dei vari testi dovrebbe essere uno dei punti sui quali lavorate, nel senso che man mano che leggete appunto i libri monografici, ovvero sia quelli che non sono il manuale, tanto per capirsi, ritroverete appunto nei testi monografici l'impronta, l'eco della gran parte delle questioni che tocchiamo attraverso la parte generale, perché sono questioni cruciali che ancora oggi costituiscono la gran parte del dibattito, insomma, se vogliamo essere un po' più critici e attenti a quello che accade attorno a noi, quindi insomma sono tutta una serie di spunti di grande rilevanza. Quindi Weber appunto non si riferisce a tutte le azioni, diciamo. Dal suo punto di vista, dal punto di vista della sociologia, questo tipo d'azione che vi ho appena descritto, che appunto è l'azione dotata di senso, è l'oggetto di studio privilegiato, cioè capendo l'azione, il modo in cui gli umani agiscono, si capiscono un sacco di altre cose. Come vi dicevo, integrando in quel famoso circuito virtuoso della Wechselwirkung con questo discorso, otteniamo con l'ottica simmeliana un processo sociale di creazione costante di società. No, di fatto la società diventa qualcosa che scaturisce continuamente dalle azioni messe in atto dai soggetti. Azioni che non devono essere necessariamente azioni stratosferiche, azioni che lascino sempre regolarmente il segno come penseremmo noi, ma tutte le azioni che normalmente vengono compiute all'interno del sociale sono importanti perché costituiscono l'ossatura, ne creano in qualche misura l'ossatura e la struttura. Quindi, come vedete, attraverso l'approccio di questi tre autori compendiati ci permettono di capire, no, il farsi del sociale, che è quello che, come vi ho detto, è di fatto poi l'oggetto di studio della sociologia vero e proprio. Insomma, la sociologia è una scienza che studia i processi sociali, il divenire della società. Quindi, Max Weber a questo tipo d'attenzione, non vi parlerò delle categorie dell'attenzione, lo lascio fare ad Elena domani, le categorie dell'azione, scusatemi, perché è un argomento interessante che merita una lezione a parte. Io oggi vorrei parlarvi del suo primo scritto importante, che è quello relativo all'etica del capitalismo. Lo spirito calvinista e l'etica calvinista e lo spirito del capitalismo, che è un testo molto interessante e che capiamo meglio se lo mettiamo in rapporto con il pensiero marxiano, perché per molti versi Weber opera, non dico contro Marx, ma alla relativizzazione di Marx. Nel senso che, come abbiamo visto, vi ricordo con l'occasione, Marx propone quello che si chiama il socialismo scientifico, no? Vi ricordate? Quindi propone una teoria che dal suo punto di vista non è tanto teoria quanto scienza. Il che vuol dire, tradotto nel linguaggio della scienza corrente, che ambisce ad essere vera. Cioè, secondo Marx non ci sono ulteriori modi di capire sta cosa. Succede così, fine. È il motivo per cui lo chiama scientifico. Dati i fatti oggettivi relativi alla proprietà dei mezzi di produzione, ai tipi di rapporto che esistono tra di essi, le contraddizioni che ne scaturiscono, la realtà funziona così. Fine. Non è uno che dice secondo me funziona, lui dice proprio funziona così e basta. Allora, Weber, che non apprezza particolarmente questo atteggiamento, dice no, ci possono essere letture alternative della questione del capitalismo che non hanno a che fare esclusivamente con quello che tu metti in luce. Quello è interessante, per carità, ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché? Perché, per esempio, sorvola abbastanza significativamente su quella che viene chiamata accumulazione primitiva, ovvero sia sul come certi personaggi, certi imprenditori, i famosi proto-capitalisti dei quali abbiamo parlato, si siano procurati tutti i soldi che avevano. Sul perché abbiano deciso di spenderli tutti per un'impresa che poteva essere un'impresa fallimentare. Al momento vi ricordo, non è che c'erano garanzie. c'erano delle scoperte tecnologiche di un certo tipo che permettevano di pensare che si sarebbero potuti ottenere grandi risultati, ma non è che ci fossero garanzie di sorta. Quindi, da qualche parte, dice Weber, c'è qualcosa che, no, che non è comprensibile solamente in termini di economia, scusate. E questo vedremo durante il corso delle lezioni, spero, che è un tema ricorrente, nel senso che l'economia, come chiave di interpretazione dell'intera realtà, ha fatto man bassa di contributi e di altre cose che trovava e che a un certo punto ha arruolato nel suo arsenale di strumenti, ma che con l'economia non c'entrano niente. E questo è il problema. Cioè, nel momento in cui l'economia, noi abbiamo scelto l'economia come chiave di spiegazione della realtà, abbiamo preso il suo letto di Proguste e ci abbiamo infilato dentro un sacco di roba, fondamentalmente, senza starci a porre grandi problemi sul fatto se fosse o meno coerente con i comportamenti osservati, con quello che sapevamo dell'essere umano, eccetera. E di conseguenza, come vedremo, ci sono state una serie di idee che sono diventate parte del senso comune senza nessun tipo di analisi e revisione critica. Ora, grazie a Weber, questa cosa la possiamo in qualche modo integrare. E l'idea di Weber qual è? Che alla radice dei comportamenti capitalisti ci siano delle esigenze religiose. Pensa un po'. Ecco perché ve ne volevo parlare. Tra l'altro, vi anticipo che, se non vado errato, il 15 novembre, voi che fate il 15, il lunedì pomeriggio di corso? Medicina legale. Allora chiederò alla professoressa Dobosch se possiamo fare uno scambio di orario, se mi consente di arruolarvi, perché faremo un incontro dell'Associazione Italiana di Sociologia tra le due delle sezioni che mi sono più care, che sono immaginario e religione. E quindi ci sarà questa discussione tra specialisti, diciamo, dei due settori sul tema appunto dell'immaginario e del sacro, che credo, visto il tono delle lezioni che stiamo facendo, potrebbe essere per voi una bella occasione anche di approfondimento, di scoperta di altri modi di fare università che non siano soltanto le lezioni frontali. Quindi adesso vedrò un attimo di sentire Marina se per favore mi permette di darvi il link per venire a vedere quell'altro dibattito, almeno lunedì 15, vediamo un po'. Allora, dicevamo quindi che la chiave che propone Weber è una chiave religiosa, e qui dobbiamo tornare a Bovo, in qualche misura, al 1517. Non abbiamo fatto già lezione sulla riforma con voi, vero? Ok, perfetto. Allora, dicevamo, 1517, un monaco cattolico, tale Martin Lutero, che forse avete sentito nominare, ha un urto di nervi per una serie di pratiche messe in campo dalla Chiesa Cattolica e attacca sulla por le porte dell'abbazia di Wittenberg, se non vado errato, le famose tesi che daranno l'inizio allo scisma protestante. Okay? Uno dei gesti più pesanti per quanto riguarda la nostra cultura, perché crea delle ripercussioni che noi ancora oggi viviamo, di fatto apre la strada alla scienza come la conosciamo, insomma fa uno sconvolgimento totale, sembrava una cosa molto più contenuta invece. Allora cominciamo a vedere di fatto di che si tratta, perché poi le ripercussioni le vediamo con calma. Allora, si tratta del fatto che Roma, di fatto manteneva una rete di controllo su tutte le nazioni europee piuttosto significativa attraverso il suo clero, che era fatto dai preti, era fatto dai frati, i monaci ce n'erano una miriade assoluta, e non solo attraverso di loro controllava la vita politica, tutta una serie di dinamiche, però rastrellava spesso e volentieri risorse ai suoi fini, perché c'erano gli oboli, c'erano l'elemosina, insomma, una serie di modi attraverso i quali. E tutta questa cosa, ovviamente, ai nobili dei territori non è che stesse proprio benissimo, però quello c'era e quindi ce lo si teneva. Per Però che succede? In quel periodo i papi megalomani romani decidono di dare come dire, una spinta ulteriore alla magnificenza della religione e cominciano a costruire San Pietro. La costruzione di San Pietro, come forse avrete sentito dire, non è che sia stata proprio una cosa semplice né istantanea, cioè ci è voluto parecchio tempo e tante risorse. E quindi la domanda: come ci procuriamo queste risorse? Qualcuno di voi se lo ricorda come si procurarono queste risorse in larga misura ai tempi? Arriva un attimo in piedi e parla con un po' più di volume, che non ti sento. Sni, allora qui ci dicono le donazioni, la vendita delle indulgenze. Il termine tecnico corretto è questo: le indulgenze perché? Perché la questione non era della vita terrena, ma era della permanenza in purgatorio. Ragazzi, è un capolavoro di marketing, non si può dire niente alla Chiesa da questo punto di vista. È imbattibile perché vende il nulla, cioè come quelli che oggi ti vendono una stella, uguale, no? Allora, dovete sapere alcune cose in proposito, e forse non lo sapete, ma il purgatorio non fa parte del pacchetto originale. Il purgatorio, se lo considerate con un po' d'attenzione, è l'etet applicato. Perché? Perché il pacchetto originale constava di paradiso e inferno. Fine. Quindi o buono o cattivo, la famosa cosa sulla lavagna, out-out, queste cose qui. Però, come dire, andando avanti, ci si rende conto che mentre il paradiso rischiava di essere disabitato, l'inferno era pieno di gente, perché chiaramente, come abbiamo detto, essendo noi buoni e cattivi, no? Nel momento in cui cominci a dire che basta che tu abbia fatto una cosa cattiva nella vita e sei cattivo, sei fottuto. E infatti più o meno l'idea era quella. Teniamo presente però che la religione cattolica, da questo punto di vista, è perfettamente indicativa delle questioni di cui abbiamo parlato. No? Perché la religione cattolica è uno strumento che serve a rassicurare sul fatto della morte. Ed è quindi in qualche misura perfino esagerata nella sua accoglienza. Perché tu ti puoi pentire in punto di morte, no? Lo sapete. Sei stato una carogna fino a 5 minuti fa, stai morendo, te penti, se è vero che ti sei pentito, sei salvo. O perlomeno, dopo, destinato al purgatorio. Perché la soluzione appunto della questione, come facciamo a risolvere questa questione, questo fatto che stanno tutti all'inferno, è troviamo un posto nel quale quelli che erano un po' così espino quello che hanno combinato, che non era così grave da finire all'inferno, e poi possono andare in paradiso. Ci siamo fin qui? Quindi il purgatorio arriva dopo. Il purgatorio è un'aggiunta che è in qualche misura dovuta appunto al malfunzionamento del quadro iniziale, che era evidentemente manicheo. Scusatemi, era evidentemente esclusivo e in qualche misura ispirato al primo stadio delle religioni, dove c'era per esempio appunto il culto manicheo, che era quello del bene e del male che si contrae. Ne trovate esempi dappertutto. Gli stessi catari ragionavano così, insomma, c'è tutta una lunga storia sui culti che ci hanno accompagnato nel tempo, che sono quasi tutti costruiti su delle alternative molto nette. Il problema è che queste alternative molto nette poi purtroppo nella pratica, come abbiamo visto, non funzionano. Quindi la Chiesa Cattolica, che ci vede lungo, dice: beh, ok, allora sì, cattivi, buoni e cattivi, siamo d'accordo, però ci sono alcuni sui quali non si riesce bene a essere chiari, anche San Pietro ha delle difficoltà quando li valuta, li mandiamo in questo posto a espiare. Allora, però, siccome, come abbiamo detto, al tempo la questione della vita ultraterrena era piuttosto sentita, i cari ancora in vita non erano, come dire, tanto contenti del fatto che i loro defunti stessero in purgatorio invece di godere delle meraviglie del paradiso. E quindi spesso e volentieri commissionavano messe, facevano le donazioni di cui parlava il vostro collega, insomma, si organizzavano per cercare di alleviare e di accorciare questa permanenza in purgatorio, che non si era ben capito quanto sarebbe, cioè, non si sapeva bene, però ad ogni modo stavano lì ad libitum per un certo punto. Allora, vista questa questione, quando c'è da trovare i soldi, che cosa si dicono i signori della Curia di Roma? vendiamoci le indulgenze, ovvero sia delle specie di certificati per i quali noi mettiamo la macchina della preghiera della nostra chiesa, che constava di una miriade, come dicevamo, di monasteri, pievi, luoghi di ritiro, cenacoli, ditene una e la trovate. Allora, diciamo che noi, se tu ci paghi un tot, mettiamo una frazione dei nostri preti, suore, monaci e whatever a pregare per il tuo congiunto, il quale chiaramente avrà una specie di boost, mettiamola così, usiamo dei termini un po' più correnti, e quindi resterà meno in purgatorio. Ovviamente questa cosa fa scalpore e causa un drenaggio delle risorse economiche degli stati non della Chiesa maggiore del solito, cosa che ovviamente fa girare. A Lutero, però, quello che fa girare l'anima è che lui fondamentalmente era francescano, come idea. Cioè, dal suo punto di vista, la Chiesa doveva tornare alla povertà originaria. Figuratevi quanto la cosa facesse a cazzotti con gente che invece si vendeva il nulla pur di poter costruire il cupolone a Roma, e quindi sta cosa, insomma, in qualche modo è la goccia che fa traboccare il vaso, e lui decide che basta, se ne può più. Dobbiamo passare ad un altro tipo d'approccio. Quest'altro tipo d'approccio, manco a dirlo, prescinde dal clero. Ovviamente. Prescinde dal clero per quale motivo? Perché appunto vuole fare in modo che la Chiesa di Roma non possa rimettere le mani sui fedeli che le vengono sottratti. E quindi dice Lutero: ogni fedele è in grado di interpretare le letture da solo, non c'è bisogno di un tramite. Cosa che, salve, come vedi, non abbiamo risolto un granché, nonostante tutte le convocazioni del ciborio. Ad ogni modo, quindi, dice: ognuno è in grado di interpretarsi le letture da solo. Non c'è bisogno di qualcuno che gli spieghi come fare, siamo tutti capaci di trovare Dio in noi. Bellissima frase, magnifica, che però in qualche misura ha senso solamente per altre cose che stanno accadendo. Perché cosa implica il fatto che ognuno possa leggersi il Vangelo per conto proprio e quindi entrare in... molte dice un sacco di stronzate sono ulteriori. E possa entrare in contatto quindi con la divinità. Qual è il mezzo pratico attraverso il quale questo accade? Sì, ma no, parlo di un mezzo pratico, uno strumento, diciamo, la Bibbia. Quindi, evidentemente, se non ci fosse stato Gutenberg, che qualche tempo prima aveva inventato la stampa a caratteri mobili, Lutero non avrebbe potuto mettere in piedi tutta sta giostra. Perché questo cosa voleva dire? Voleva dire che ognuno avrebbe avuto una copia della Bibbia. E voleva dire pure che ognuno fosse in grado di leggerla, il che non è che spesso e volentieri la capiamo, questa implicazione, ma voleva dire appunto che c'erano delle condizioni molto più avanzate di quanto noi non crediamo in quel corpo credente, che metteva in condizione quasi tutti di, avendo il testo, di leggerlo, capirlo, e attraverso questa lettura e questa comprensione entrare in contatto con la divinità. Chiaro? Quindi senza la stampa di Gutenberg non avremmo avuto, no, quando vi dico che ci sono tutta una serie di connessioni che dobbiamo tenere in considerazione. Allora, quindi, questo è il primo step della questione. Tant'è che la prima cosa che fa Lutero dopo aver affisso le tesi, rendendosi conto di aver creato un discreto casino, perché ne succedono di tutti i colori, come vedremo, si dedica alla traduzione in tedesco della Bibbia, perché vabbè che leggono, ma addirittura leggere in latino cominciava a diventare un attimo arduo. Per cui uno dei primi atti è la prima traduzione in volgare, diciamo, della Bibbia in una lingua che non abbia a che fare con noi. Dopodiché, per metterci, come dire, sopra una specie di sigillo e chiudere la questione, dice: e vi dirò di più, le opere non hanno alcun valore. E qui la questione comincia a diventare complicata, perché le opere sono tutto quello che noi sappiamo essere un agire razionale per uno scopo, secondo Weber, per molti versi, ovvero sia il far bene, fare l'elemosina, impegnarsi nel sociale, curare gli altri, essere solidali, no? Tutto questo nella dottrina cattolica, permette di accumulare dei crediti, chiamiamoli così, per i quali poi alla fine si viene giudicati, ci si può salvare anche attraverso le opere, no? Fai penitenza, tanto per dirne uno, eccetera, eccetera. Ecco, Lutero dice no su questa cosa. Però diciamo che fondamentalmente lo fa e lo dice esclusivamente per motivi tattici, perché se avesse creato anche, avesse, come dire, ulteriormente separato i suoi fedeli da quelli della Chiesa Cattolica attraverso questi strumenti, non ci sarebbero stati dei ritorni di fiamma, diciamo, no? A un certo punto quelli che diventavano protestanti non avrebbero avuto nessun tipo di problema. Non sarebbero ricaduti nelle braccia della Chiesa di Roma. Ora, lui non è che ci pensi molto alla cosa, vi ripeto, quello che invece ci pensa di più è Calvino, che è uno dei, diciamo, più importanti teoreti di questa fase, oltre, come vi dicevo, credo avervelo accennato, a essere un pazzo scatenato, che notoriamente Calvino era matto come una foca. Calvino perfeziona questo discorso nella dottrina della predestinazione, perché la domanda a quel punto rimane, se quello che io faccio non serve, se il clero non serve, io come faccio a sapere se sono salvo o meno? Questa domanda, ragazzi, ha modellato tutta la storia della nostra cultura da allora in poi fino ad oggi, perché è una domanda cruciale. Visto che il problema alla base della religione è esattamente essere rassicurati sul fatto che ci si può salvare, che si è salvi, che non si finirà all'inferno, tutte queste cose, la mossa di Lutero è una mossa complicata perché non dà nessun tipo di garanzia da nessuna parte, perché non c'è più il, adesso lo vediamo meglio, ma comunque non c'è più il clero che in qualche modo faccia le veci del Dio, quindi ti dia la possibilità di parlare con qualcuno se non altro, e il problema è che Dio non risponde. Quella è la causa. Tu puoi anche stare lì con la Bibbia in mano per n tempo, ma non è che a un certo punto arriva una manina che ti fa ok, tutto a posto, andiamo. No, tu stai sempre lì con la Bibbia e a meno che tu non abbia qualche tipo di schizofrenia andante o comunque abbia le visioni come Santa Teresa, non, no? Difficilmente hai questi contatti privilegiati con la divinità. Per cui dal tuo punto di vista, quella consolazione che ti dovrebbe venire dalla frequentazione della religione non c'è. Non solo, ma Calvino ti dice pure, guarda, che la questione non è nelle tue mani, ma è ovviamente chi altro potrebbe essere, è Dio che decide. Quindi Dio, a monte, a prescindere da qualunque cosa tu faccia, tu sia, tu abbia detto, lui sceglie se tu sei salvo o no. Arrivederci e grazie. Dottrina della predestinazione o della grazia. Allora, i più furbi capiscono perfettamente subito quali sono le implicazioni di questo discorso e dicono: ok, dai, perché se non c'è nessun problema rispetto a quello che faccio, posso permettermi di fare sesso in mezzo alla strada con chi mi pare, andare a sgozzare la gente, tanto è uguale, no? Non ci sarebbe nessun tipo di problema. Però venivano tutti da secoli di culto del fatto della colpa, della pena, delle cose, erano già tutti irreggimentati, quindi nella gran parte dei casi rimangono senza divertirsi per niente, ma con un grosso problema esistenziale, un bel groppo in gola. Come faccio a sapere se sono salvo o no? Perché, come abbiamo detto, Dio non me lo dice. Quindi, come vedete, il gesto luterano, che all'inizio poteva sembrare una cosa di grandissima efficacia, in termini razionali è comprensibile, quindi come vedete è molto moderna come dinamica, no? Perché in qualche misura riduce l'esperienza religiosa a un leggere, comprendere, no? Però per quello che invece riguarda la consolazione, cioè il fatto che tu vuoi essere rassicurato, hai bisogno di qualcuno che ti dica guarda, le cose andranno bene, la famosa frase andrà tutto bene che ci sta crocifiggendo da anni, è più o meno l'idea è quella. Quindi come vedete appena serve torna, non è casuale il discorso. Da quel punto di vista, il protestantesimo non funziona. Questo è il grande problema. Cioè, soprattutto le versioni iniziali del protestantesimo non funzionano perché non ti danno nessuna garanzia del fatto che tu sia fra quelli che si salveranno. perché non c'è più il clero, e il clero da questo punto di vista, ragazzi, oltre ad essere, quindi come vedete, quello che importa è vedere la complessità dei fatti, per quello vi dico tenete a mente l'idea di contraddittoriale, perché nessuno dice che il clero non sia anche uno strumento di controllo, ma non può essere ridotto ad uno strumento di controllo. Capite? Il problema della lettura marxiana della religione è che Marx vede soltanto le parti di manipolazione, di controllo, di come dire, asservimento, che ci sono, nessuno lo nega, ma non ci sono solo quelle. Non ci sono solo quelle se tu sei in grado di renderti conto della complessità del fenomeno religioso. Se a te da religione non te frega niente, non hai nessun problema con l'inferno. Non lo capisci. Il problema è che al tempo, e per un lungo lasso di tempo successivo, e ancora oggi per molti versi, il tema di quello che ci succederà dopo morti è un tema centrale. Nella gran parte dei casi ha modellato tutta la nostra cultura fino all'altro ieri. Quindi non è che possiamo far finta che non ci fosse. Ecco, allora, nella vividezza di questo problema, il protestantesimo è un fallimento. Perché? Perché tu sei da solo con un libro. O hai molta fede, no? Oppure se per caso sei di quelli che dubitano, quelli che non sono particolarmente convinti, quelli che non hanno una grossa capacità di lettura e di concentrazione, sei rovinato, perché non c'è nessuno che verrà a dirti andrà tutto bene. Mentre dal punto di vista della religione cattolica, quello è esattamente uno dei ruoli, che poi dopo questo ruolo possa venire assolto in modi orribili, come vediamo da tutta una serie di denunce, eccetera, eccetera, possa venire assolto in modo meno catastrofico, ma comunque poco funzionale, eccetera, e poco cambia. Quello che conta è che tu metti a disposizione dei fedeli degli strumenti attraverso i quali loro possono entrare in contatto col trascendente, possono avere una consolazione rispetto a ciò che hanno fatto, possono essere assolti. La grandissima parte dei sacramenti della Chiesa Cattolica è mirata a questo. Pensate alla confessione, pensate ai riti quotidiani della messa, pensate a tutta un'altra serie di questioni che sono un abilissimo mix di ispirazione trascendente e funzioni pratiche. Che tu hai gente che è terrorizzata e a questa gente terrorizzata dai degli strumenti attraverso i quali quel terrore viene messo a chieto. Dimmi. Salzi in piedi e alzi il volume perché altrimenti non la sento. Non mi ricordo, non mi pare. Forse ve l'avevo accennato questo parlando di Durkheim, ma non è una parte del discorso durkheimiano, no. In linea di massima, non che mi risulti, insomma. No, questo è proprio un tema estremamente interessante perché chiaramente questa esigenza di rassicurazione porta con sé una serie di. No, perché l'uomo si ingegna nei casi in cui ha bisogno di ottenere qualcosa, quindi. Quello per il momento che ci interessa è che abbiate capito questo discorso, ovvero sia che la riforma crea una situazione nella quale molti non sono soddisfatti. Io su questo ho scritto un libro, quindi la so abbastanza bene sta tematica, e parla, uno degli autori tedeschi parla del deserto metafisico addirittura, perché effettivamente nell'apparato che mette insieme il buon Lutero non c'è nulla che rinvia a Dio. O è una cosa che rimane dentro di te, nel tuo cuore, che tu sei in grado di sperimentare, per carità, se ci riesci va benissimo, però per tutti quelli che ce la fanno non c'è granché. Tant'è che vengono poi messe anche come dire, in atto dei rituali più o meno simili a quelli cattolici per certi versi, no? C'è la lettura collettiva dei testi, ci sono i pastori che danno delle interpretazioni, quindi bene o male una forma di clero e di organizzazione ne deriva, però continua ad essere una forma poco efficace. E quindi questo porta con sé degli altri tentativi, no? Cioè, degli altri tentativi, delle altre strategie per ovviare a questo discorso. Queste strategie in larga misura le possiamo riportare a due grandi filoni. Da una parte c'è, vedi, quando uno è vecchio non si ricorda più le cose. Allora, mi verrà in mente il nome. Ad ogni modo, da una parte c'è un accento che riprende la parte migliore della Chiesa Cattolica e mette appunto l'importanza sull'agire caritatevole. In qualche modo si ritiene che attraverso un'azione che rimane informata a quelli che erano i criteri precedenti, diciamo, in qualche modo, quindi l'assistenza dell'altro, la sua cura, eccetera, eccetera, si possa in qualche misura avere una discreta garanzia del fatto che ci si sta comportando bene e che questo in qualche modo possa essere equiparato a una forma di attestazione di salvezza, mettiamola così, fondamentalmente il grande problema è quello. Ma dall'altra parte, qui c'è la Fratellanza Moldava, per esempio, che fa moltissimo, tutta una serie di altre correnti che informano radicalmente poi la cultura tedesca e gran parte della cultura dell'Europa del Nord, in modi coerenti con quella che invece è la nostra, no? Sebbene ci fosse questa contrapposizione del Concilio di Trento, quindi la Controriforma, si sono scannati per secoli, l'ira di Dio, non vi sto manco, non voglio entrare nei dettagli storici di questa mattanza che è andata avanti per secoli, però alla fine, per esempio, se ci fate caso, la concezione del welfare italiana e la concezione del welfare tedesca sono molto simili. E non è casuale, perché sono quelli i due paesi nei quali questo accento sulla solidarietà è rimasto più vivo. In tanti altri posti la cosa non è andata così. No, tant'è che quando noi parliamo di welfare a livello europeo c'è il welfare anglosassone, c'è il welfare francese, c'è il welfare italo-tedesco, che sono tre modi di intendere il supporto e l'aiuto, il mutuo aiuto all'interno delle nazioni completamente diversi. E vengono da lì. Sempre per quello che dicevamo del lungo periodo della memoria e dei processi, no? È da lì che parte il tutto. E da lì, come vedremo, si spiega anche il perché, per esempio, in America non ci sia il welfare. No? Adesso lo vediamo meglio, però quella è una questione. Non so se avete seguito la faccenda dell'Obamacare, tutti i vari casini ogni volta che succedono. Ecco, quindi è roba di oggi e quello viene da lì. Viene da Lutero e da Calvino. Paro paro, dritto per dritto, perché, come vedremo, ha una sua logica. Allora dicevamo, da una parte ci sono questi che mettono l'accento sulla cooperazione, sul venirsi incontro, sul volersi bene, in certo senso, dall'altra ci sono quelli che invece operano una congiunzione con uno dei fenomeni più importanti del periodo, con la nascita di un intero nuovo settore di impiego delle energie umane, che è, guarda caso, l'economia, perché sta cominciando pure quella in questo momento. E non a caso Calvino opera in Svizzera. Voi saprete, la Svizzera, le banche, i soldi, no? Tutte quelle cose lì, non è casuale. Ecco. Allora il calvinismo poi si sposta in Olanda, che in quel periodo è uno dei più importanti stati europei. Può sembrare buffo, dice Olanda è così, però c'è il secolo, il 600 è il secolo dell'Olanda, proprio detto dritto per dritto. E quindi la domanda che viene spontanea è: ma a te ti pare possibile che il Padre Eterno faccia sì che io rischi i miei soldi, ottenga questi risultati, diventi ricco, diventi una colonna della società, come si dice ancora oggi, e questo non voglia dire pure che io sono salvo? Sarebbe ridicolo, no? Quindi capite che mentre da una parte si mette l'accento sulla salvezza attraverso le buone opere, in un modo o nell'altro, di qua si mette l'accento sul fatto che il successo economico è una garanzia di salvezza. Perché a te pare che Dio darebbe tutto questo successo a delle persone cattive? Io credo che dopo 350-400 anni potremmo dire sì, io credo che Dio potrebbe divertirsi e mettere in mano tutte queste risorse a delle persone cattive, cosa che si vede praticamente tutti i giorni. Però al tempo la cosa non era così ovvia e quindi, per cercare di ottenere questa assoluzione, diciamo, questa promessa di assoluzione, questa promessa di salvezza, la strada maestra che viene costruita da questa strana congiunzione è il successo economico. E quindi, dice Weber, di fatto i primi capitalisti non sono affatto interessati all'economia in sé. Dal loro punto di vista, l'economia è uno strumento che permette loro di andare a dormire sapendo di essere salvi. Non so se è chiara sta cosa. Quindi due grandi correnti, da una parte quella che appunto risulta nell'odierno welfare, dall'altra quella che risulta nell'odierno capitalismo, per certi versi, perché l'idea generale è esattamente quella. Come vedremo dopo il break che ci accingiamo a fare, questa visione weberiana è stata sì criticata in termini sia storici che concettuali da molti, ma continua ad avere, dal mio punto di vista, una capacità euristica molto, molto accentuata, perché dà conto di una serie di comportamenti che altrimenti sarebbero inspiegabili, come vedremo appunto dopo il break, per cui diate una boccata d'aria e poi cominciamo. E come dicevamo, anche grazie alla lettura appunto che abbiamo dato di Simmel della dicotomia della coppia religione e religiosità, ha una serie di ricadute che vanno ben oltre la questione della semplice questione religiosa, mettiamola così. Tanto per dirne una, il passo luterano è quello che noi indichiamo alla base della genesi del soggetto moderno. Il fatto che oggi noi ci riteniamo, anche se abbiamo detto con una certa cautela dovremmo dire questa cosa, ci riteniamo autonomi, capaci di giudizio, di scelta, no? Tutte quelle cose che abbiamo detto sugli status acquisiti, tutta sta roba, ecco, nasce da lì. Perché fino ad allora, come abbiamo detto, il singolo non si sentiva in linea di massima in grado di esprimere delle posizioni autonome. Poteva farlo, ma a dei livelli molto bassi, non gli veniva neanche in mente, perché appunto era una situazione nella quale ci si trovava sin dalla nascita, tutte le opportunità erano già contemplate, si ribadiva più o meno, chiaramente con una serie di distinguo che abbiamo anche in parte già visto, ma comunque quest'idea del valorizzare il singolo, perché l'individualismo è questo, non è semplicemente il fatto che qualcuno si senta un soggetto attivo. È il fatto che lui diventa il centro di valore riconosciuto da parte di tutti, che poi è la conseguenza dell'atomismo, della polverizzazione, delle posizioni, delle fake news e dei dibattiti, tutto quanto questo viene esattamente da lì, perché nel momento in cui Lutero dice ad ognuno: tu sei in grado di capire le letture e di avere contatto diretto con Dio, di fatto gli sta dando il ruolo più importante esistente in quel momento. Non so se è chiara la questione. Non solo lo sottrae al tutorato del prete di turno che doveva spiegargli le cose, fargli capire perché, eccetera, eccetera, ma di fatto gli dice: tu sei in grado di farlo da solo. Ed è enorme per quel momento storico. Lo sarebbe pure oggi, ma a quel tempo molto di più. Tant'è che quasi immediatamente dopo questa proclamazione, ci sono una serie di sommovimenti radicali nelle campagne, perché tutti quanti la capiscono esattamente come si sarebbe dovuta capire. Se io sono in grado di capire le scritture e salvarmi da solo l'anima, ma perché devo dare retta al nobile quando mi dice quello che devo piantare nei campi? Era automatico, no? Tant'è che la prima cosa che fa Lutero, prima ancora di, non so se avete visto il film, c'era un film tempo addietro su Lutero molto bello, prima ancora di tradurre la Bibbia in tedesco, partecipa a delle incursioni armate per mettere giù le rivolte dei contadini. Perché era stato praticamente istantaneo, l'avevano capito subito che quel tipo di attribuzione sarebbe stata un'attribuzione cruciale per la liberazione, diciamo, dal sistema dell'ancien regime. Dimmi. No, no, lui partecipa a metterla giù la rivolta. Sì, perché si rende conto, tant'è che c'è lì quella faccenda: date a Cesare quel che è di Cesare, date al Papa, cioè, a Gesù quel che è di Gesù, è lì il punto, no? Lui dice: stacchiamo radicalmente la cosa, il piano spirituale è una cosa, il piano politico è un'altra. questo è un altro step che avrà una serie di ricadute notevolissime sul modo in cui si configura poi la vita politica e i modi in cui pensiamo la politica e la convivenza, la religione, eccetera, eccetera. Perché c'è una separazione radicale. Da un punto di vista spirituale sei libero, da un punto di vista politico, legislativo, eccetera, rimani sottomesso, no? Perché sono due dinamiche completamente diverse dal suo punto di vista. È uno degli ultimi momenti nei quali questa separazione si cerca di imporla. Chiaramente poi non funziona perché chiaramente la ricaduta invece è esattamente nell'altro senso, ovvero sia che questo empowerment religioso poi deriva in una serie di liberazioni ulteriori, come abbiamo detto, quando si presenta l'ultima possibilità, la nuova possibilità dell'operaio, a quel punto gli status saltano e ci troviamo nella modernità. Però il nocciolo, no? Quello che pone un fondamento al quale attaccare poi queste nuove cose è esattamente il gesto di questa iniziativa luterana. Tra l'altro, anche tutto il processo della Bildung, della quale abbiamo già parlato, inizia qui. Ed è interessantissima la questione perché la Bildung inizialmente era esattamente il contrario. Cioè, Bild, forse non lo sapete, ma vuol dire immagine in tedesco. E quindi la Bildung cos'era inizialmente? Era l'adeguarsi all'immagine fondamentale, la Urbild, in tedesco sempre, che sarebbe l'immagine di Cristo. Quindi di fatto inizialmente la Bildung era concepita come una, come dire, deprivazione di qualunque tratto personale a favore di un'adesione mistica, per molti versi, alla divinità. È soltanto con l'andare del tempo e con questo shift verso la soggettività attiva, verso questo nuovo valore che si viene forgiando nella modernità, che la build diventa l'immagine di sé. Ci siamo fin qui? Quando vi ho detto che in tedesco Beruf vuol dire vocazione e professione, mi riferivo esattamente a questo, nel senso che in Germania, sulla scorta di questi processi, c'è una sovrapposizione radicale sull'immagine di sé in senso religioso e l'immagine di sé in senso sociale e politico. Quindi tu devi diventare te stesso. No? Quello che diceva il famoso oroscopo, il famoso oracolo di Delfi, è la tua immagine che devi realizzare nel mondo. Tant'è che uno dei, ve l'ho raccontato il rabbino Meyer. Bene, allora ci sono ovviamente in Germania c'era anche una fiorentissima comunità semitica ed ebraica, quindi vabbè. E c'erano alcuni di questi, delle correnti anche interne all'ebraismo che avevano degli atteggiamenti molto molto simili a questo tipo di discorso. E il racconto del rabbino Meyer parla esattamente di questo, dice perché tu, quando verrai convocato davanti a Dio, Dio non ti chiederà perché non sei stato Salomone, né ti chiederà perché non sei stato Davide. Perché tu potrai benissimo rispondergli che tu non eri né Salomone né Davide. Il problema sarebbe quando Dio ti chiederà perché non sei stato te stesso. Quindi, come vedete, l'accento sulla dimensione no, la famosa posizione profondissima di individualità di cui parla Simmel è comune a molte correnti che nascono quasi tutte in questo periodo. Perché? Perché questa dimensione dell'interiorità formante diventa uno dei rifugi della religiosità. Quindi non devi diventare Cristo, ma devi diventare te stesso. E nel farlo onori Cristo e coloro che ti hanno dato la possibilità di farlo, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi la Bildung da un processo di annullamento del sé diventa un processo di costante abbellimento, crescita e dispiegamento del sé. Come vedete, la storia da questo punto di vista è estremamente bella da seguire e rispecchia questi cambiamenti di valore, no? Chiaramente, perché prima le società premoderne, come abbiamo detto con Durkheim, erano prevalentemente o quasi tutte oliste, ovvero sia ritenevano che il gruppo fosse più importante del singolo. Ecco perché vi dicevo, l'attribuzione di valore al singolo è strana, è qualcosa di assolutamente inedito nella storia dell'umanità. Con la modernità accade invece esattamente il contrario, ovvero sia è il singolo che diventa più importante del gruppo. Diventa il centro di imputazione del valore, della preoccupazione, della valorizzazione. Tutte queste cose generano evidentemente poi una serie di dinamiche che sono quelle che viviamo noi oggi. Ma tanto per farvi capire, un grandissimo socio-antropologo francese, tale Louis Dumont, che non avrete mai sentito nominare perché purtroppo non ha avuto granché degli onori della cronaca, che si era dedicato allo studio della società indiana a lungo. Quando tornò indietro, fece un gesto che è stato il gesto che ha liberato l'antropologia dal predominio occidentale. Quindi, nell'ottica degli antropologi non occidentali, Louis Dumont è il padre dell'antropologia, perché opera quella che è il capovolgimento copernicano della disciplina. Perché, come vi ho forse già accennato, l'antropologia nasce come metodo di strategia per fare i conti con l'altro. E nasce come strategia per fare i conti con l'altro, tarata sul primato occidentale, ovviamente, tant'è che si occupa dei famosi primitivi, no? Non è che ha a che fare con culture sviluppate. L'antropologia si concentra su quelli che, poi lo vedremo meglio per quando studiamo la cultura, però comunque si concentra sui popoli che noi riteniamo arretrati, in via di sviluppo, no? Tutte queste formule. E invece Louis Dumont, dopo aver fatto questi 15 anni in India, aver scritto un libro bellissimo che ancora oggi viene utilizzato dalla gran parte di coloro che studiano il tema, che è Homo Hierarchicus, torna indietro e decide di sottoporre ad analisi antropologica l'Occidente, cosa, come dire, gesto praticamente di lesa maestà radicale, no? Un gesto assolutamente eretico. E quando opera questo ragionamento, dice: ragazzi, voi vi state facendo la domanda sbagliata, perché la vostra domanda, visto che siete appunto dei presuntuosi palloni gonfiati, è: perché il resto del mondo non è come noi? Questa era la domanda che inizialmente doveva informare l'antropologia. E lui dice: se voi vi fate un conto delle altre culture, la domanda corretta è: com'è che noi non siamo come il resto del mondo? Perché l'innovazione, il cambiamento radicale della configurazione individualista è solo nostro. Tutte le altre culture del pianeta sono tutte culture oriste. Non so se è chiara questa questione. Cioè, in termini di quantità, le culture moderne sono queste che conosciamo noi, ma tutte quelle che sono venute prima e gran parte ancora oggi delle culture esistenti, soprattutto tra i famosi primitivi, fra virgolette, sono tutte culture oriste. Quindi dice, la domanda è: dobbiamo capire come mai, che è successo perché il singolo debba essere ritenuto più importante del gruppo di cui fa parte? Perché non è normale, non è canonico, non è quello che è successo fino ad oggi. E infatti la domanda è in larga misura si fonda su questa risposta che vi sto dando io, perché la Bildung, la Bildung è uno dei motivi per i quali è successo tutto questo. La Bildung e la riforma protestante a monte che porta a questa valorizzazione inaudita del singolo in dinamiche che erano al tempo estremamente importanti. Perché, come vi ho detto, la religione per la gran parte della nostra storia è stato il modo attraverso il quale abbiamo compreso la realtà, interpretato la realtà, costruito i rapporti, le istituzioni e via discorrendo. Quindi dare questo potere enorme al singolo in campo religioso non poteva non avere conseguenze. Non so se questa cosa. Ok, allora i miei neuroni si sono riattivati. La corrente della quale parlavo quando parlavo della solidarietà è il pietismo. Il pietismo è una delle correnti della riforma protestante tedesca più importanti in assoluto del pianeta, ragazzi. Se voi andate a vedere, la grandissima parte degli studiosi che io vi menziono normalmente erano tutti pietisti. Tutti i primi romantici, quelli che abbiamo menzionato parlando appunto della Bildung, quindi Novalis, Schlegel, Schleiermacher, tanti altri, erano tutti pietisti e tutti della fratellanza Morava, come vi dicevo, quindi è stato un movimento che ha veramente cambiato le cose. Le ha cambiate a tal punto che l'idea della soggettività ce l'abbiamo anche noi, che siamo cattolici. Siamo quelli che a sentire Marx non avremmo dovuto avere nessun tipo di rilevanza soggettiva, perché appunto no? Quindi è evidente che questo strumento elaborato da un'altra parte della cortina di ferro religiosa è diventato uno strumento che noi abbiamo sposato con gioia. Ci sono tutta una serie di dinamiche bellissime che sarebbe bello studiare, ma che non faremo in tempo a fare. Ma comunque sappiate che il pietismo e tutto ciò che viene iniziato dal gesto luterano hanno avuto un peso sulla cultura mondiale enorme. Noi lo sappiamo poco perché, essendo noi cattolici e trincerati qui col Concilio di Trento e la Controriforma, abbiamo sempre fatto finta che a noi dei riformati non ci frega niente. Roba che è successa lì, gente che non ci interessa. Ecco, no, non è esattamente così. Ci interessa è come sapere che cosa è successo lì, perché lì c'è stato prima di tutto questo proliferare di prospettive. Che come saprete non è che c'è una chiesa riformata una, ce ne so, una carrettata, che poi sono il motivo per cui se voi andate oggi in America, negli Stati Uniti o in Brasile, vi trovate miriadi di confessioni più o meno fondamentaliste che sono alla base delle grandi dinamiche di potere e di geopolitica, perché Trump l'hanno eletto loro e Bolsonaro l'hanno eletto loro, non altri. Quindi capite che si è innestato con il gesto luterano un processo di proliferazione, come dire, di legittimazione alla proliferazione dei credi. Oggi chiunque può alzarsi un giorno e dire: oh, io ho parlato, pensate ai mormoni, no? Cioè, tutta una serie di esempi veramente coloriti e interessanti nello spettro della questione, soprattutto negli Stati Uniti. E il bello della questione è che negli Stati Uniti. Voi sapete chi erano i padri pellegrini? Io a volte ho la sensazione di essere sul pianeta sbagliato, devo dire. Mi sembra com'è. Sì? Sì, no, lasciamo perdere il genocidio che è una cosa che non riesco a tollerare ancora oggi, anche perché loro avevano una prospettiva sul mondo che era radicalmente diversa dalla nostra, era decisamente migliore, se vogliamo essere precisi, per cui vabbè, lasciamo perdere. Però sì, i padri pellegrini erano quelli che si imbarcarono sulla Mayflower e andarono a colonizzare, che fondarono nel Massachusetts, dove poi è nato l'MIT, no? Tutte queste cose particolarmente interessanti. Ma quello che non sapete probabilmente è che non è che ci andarono del tutto di loro spontanea volontà. Ce li mandarono a calci perché gli avevano rotto le palle a tutti. Erano le minoranze più pallose di tutte quelle che si erano create nel frattempo dopo la riforma, che dopo aver avuto tutta una serie di evoluzioni particolari in Inghilterra con ulteriori scismi, come saprete, l'anglicanesimo, tutta una serie di altre cose, a un certo punto questi erano talmente, si chiamavano Moaners. Cioè, quelli che se lamentano sempre, gli hanno dato proprio appiccicato sta cosa, gli disse: sai che c'è? Piate questa nave e andate perché sennò ve famo secchi. Ecco, detta proprio in brutto, no? Quindi in America arrivano i peggiori, diciamo, tra virgolette, dei protestanti, quelli assolutamente, i fondamentalisti dei protestanti, ai quali poi ovviamente si conforma in qualche misura il seguito della storia, quindi il famoso WASP, che è il White American, eccetera, eccetera, Anglo-Saxon Protestant. È quello, nasce da lì, no? Col tempo un po' le cose si sono, mica tanto, ma un pochino si sono andate migliorando, però come avete visto con i trumpisti stiamo più o meno là come idea. E questo che cosa fa sì? Fa sì che le idee di questo puritanesimo inglese erano radicali, assolutamente radicali, ed erano tutte orientate al discorso della predestinazione. Perché vi dicevo che il problema del welfare in America parte da qui? Perché se tu sei convinto che sia Dio che sceglie che se tu devi stare bene o male, non c'è nessun motivo di aiutarlo l'altro. Non so se mi spiego. Nel momento in cui tu hai stabilito che ricco è buono e povero è cattivo, perché questo è il punto, cioè che la conseguenza ovviamente di quello che ci siamo detti prima è che se tu sei ricco sei salvo. Se tu sei povero, no. No? Perché funziona in tutti e due i sensi. Quindi che succede? Che tu sei povero vuol dire che sei condannato e quindi io non ho nessun obbligo di aiutarti, anzi, te pio a calci. Non so se capite la questione. Non c'è da essere solidali perché la povertà non è più un accidente temporaneo, una serie di disavventure, è proprio una questione ontologica. Tu sei povero e quindi sei cattivo. Andrai all'inferno, quindi perché io devo darti la mano qui? Perché devo spendere una lira delle mie perché tu stia meglio? Non è un mio problema. Tant'è che non c'è il welfare. E che ogni volta che si dice di mettere il welfare ci sono levate di scudi che non finiscono più. Perché? Perché ancora quest'idea è lì. Capite? È lì che c'è stato questo ulteriore passaggio quest'ulteriore passaggio per il quale dà una condizione di, come dire, purezza spirituale. La povertà è diventata uno stigma. Perché io vi ricordo che il famoso Gesù Cristo, quello che ogni volta cito, dice: lasciate che i poveri e i bambini vengano a me. Oh, i poveri. E noi abbiamo avuto per anni, abbiamo ancora oggi, ma abbiamo avuto per secoli, tradizioni di istituzioni che non facevano altro che prendersi cura dei poveri. Le scuole grandi a Venezia, i conventi, le misericordie. Ce l'abbiamo un'ira di Dio. Quindi nella nostra ottica, l'idea che il povero sia cattivo è controproducente, è insensata, non è casuale che il Papa ogni momento ci ritorni sopra, perché non ha nulla di cattolico. Noi abbiamo gente che professa una religione di cui non capisce un cazzo, scusatemi il francesismo, però è esattamente così. Il momento in cui il povero diventa cattivo è Calvino, è il momento della predestinazione, perché è lì che c'è uno stigma che si somma. Se da una parte il ricco è buono, dall'altra il povero è cattivo. Allora com'è che in America tolgono i soldi ai ricchi? Non tolgono i soldi ai ricchi, ma li tolgono ai poveri. Esattamente per questo. Non so se avete sentito le varie dichiarazioni che fanno i grandi tycoon americani che si vergognano perché pagano meno tasse della propria segretaria. Poi ci abbiamo costruito sopra un sacco di cazzate ulteriori sul fatto che c'è una convenienza perché se non tassi i ricchi, poi i ricchi reinvestono. Non è vero per niente, i ricchi non ci pensano per niente. Però tutta questa costruzione ruota attorno al fatto che il ricco è buono. Gli Aerosmith hanno fatto una bella canzone che si chiama Mangia i ricchi, dopo la faccio sentire, eventualmente io sarei di questa opinione, ma mi trattengo a stento. Ma non è vero, non sta scritto da nessuna parte che il ricco è buono, perché come abbiamo detto tante volte, la pecunia non olet, non ha, i soldi non hanno non sono eticamente connotabili, sono soldi. Te li puoi procurare tranquillamente vendendo segreti di Stato, vendendo bambini, vendendo donne, vendendo droga, vendendo armi. Bello, eh? Proprio esattamente il tipo di criterio che ci serviva per capire chi era buono e chi no. Visto che siamo così attenti a volerlo capire, no? Siamo andati a scegliere quello che funziona peggio. E l'abbiamo scelto, dice Weber, anche per questo discorso. Perché era l'unico strumento che in un certo momento ci dava una forma, dava a coloro che stavano modellando il capitalismo nascente un modo per sentirsi tranquilli. Ora, io non pretendo che voi leggiate romanzi dell'Ottocento, perché già sarebbe carino che leggeste quelli contemporanei, per carità. Ma se per caso vi venisse sta cosa, c'è un libro di Thomas Mann che si chiama I Buddenbrook, che è straordinario da questo punto di vista, perché è il ritratto del capitalista di cui parla Weber. Allora, il capitalista di cui parla Weber è uno che si alza tutte le mattine alle 6, ha due vestiti nell'armadio e una carrozza, quella gliela possiamo anche lasciare, voi dire. E lavora tutti i giorni fino alla fine della giornata, mangia frugalmente e va a dormire. Questo è il capitalista tipico, non è il nostro ex presidente del Consiglio, Elon Musk, Jeff Bezos, tutti questi signori che, no? Possono dare qualche tipo di dubbio sul fatto che abbiamo una sanità mentale collettiva, però insomma. Vabbè. È uno che si fa un culo così. Perché? Perché il capitalista, dice Weber, effettivamente è preoccupato della sua anima e quindi reinveste costantemente ciò che guadagna perché la sua impresa migliori, prosperi e non fallisca. Perché se fallisse, gli verrebbe il coccolone e direbbe: oddio, fosse che non sono più salvo, fosse che mi ero sbagliato. Ci siamo fin qui? Quindi un capitalista che fa una vita quasi monastica e reinveste tutto ciò che incassa, o quasi, nell'azienda. Allora, quando arrivano i primi economisti, e scrive, chi era quello della ricchezza delle nazioni? C'è un attimo, oggi proprio non più un nome, ma cosa m'applico? Vabbè, insomma, ad ogni modo, abbiate pazienza, ragazzi. Non comincio veramente a perdere i colpi, mi toccherà cominciare a prepararmi dei schemi perché non trovo più i nomi. Vabbè, comunque, ad ogni modo, il nostro grande autore fondamentale dell'economia scrive La ricchezza delle nazioni. Ecco, sì, esatto, il buon Smith scrive La ricchezza delle nazioni. Nel discorso economico improvvisamente compaiono degli assunti che vengono dati per scontati. E nell'economia classica questa cosa rimane, ovvero sia, c'è la soddisfazione per il lavoro ben fatto e c'è il fatto che sia normale reinvestire ciò che si guadagna nell'azienda perché questa continui a funzionare. Allora non viene in mente che non c'è niente di sano, non c'è niente di ovvio in queste due questioni, no? Quella del lavoro ben fatto la vediamo un'altra volta, quella invece del fatto che devi reinvestire la vediamo con un po' più di attenzione. Perché? Perché secondo la prospettiva weberiana reinvestire ha senso, perché è una forma di assicurazione nei confronti del futuro, una forma di rassicurazione nei confronti dell'ultraterreno e via discorrendo. Man mano che questo problema della, come si dice, della preoccupazione per il trascendente cede, scompare, che succede nell'atteggiamento dei capitalisti? Continuano a reinvestire regolarmente tutti i loro fondi nelle loro aziende? Vero? Strano, non lo fanno. Li trasferiscono nei paradisi fiscali e se ne fottono. È strano, eh? Guarda, un po' i casi della vita. Improvvisamente questa bella costruzione teorica che sarebbe l'economia classica, che credo sia stata una delle cose peggiori che potevamo mettere a punto da un punto di vista umano nella nostra cultura, comincia a mostrare qualche piccola crepa. Perché? Perché improvvisamente ci si accorge che non è vero che il capitalista deve necessariamente reinvestire tutto quello che guadagna nella sua azienda. Può anche scialacquare tutto in donne, champagne, cocaina, macchine, case, whatever, perché non sta scritto da nessuna parte che tu debba. Lo facevi quando avevi un motivo, quello che dice Weber. Tu hai continuato a reinvestire perché avevi una ragione a monte che non era economica. Non so se è chiara sta cosa. La ragione economica ti dice che tu devi massimizzare i tuoi utili, è un'altra cosa. E se questi utili tu li massimizzi vendendoti l'azienda un pezzo alla volta, vendendoti i tuoi giocatori se sei in una squadra di calcio, credo sia un tema che forse conoscerete, vendendoti le perle della corona perché non ti frega niente dei risultati della squadra, ma vuoi soltanto i soldi, quello fai. Te ne freghi, te ne stai per tutta la vita ad una bella spiaggia in Costa Rica col tuo cocktail, la tua massa di bagliatere o bagliateri a seconda dei tuoi gusti e te ne sbatti. Ma perché devi continuare a lavorare? Dove sta scritto? So se vi rendete conto della questione. Cioè, tutta la mistica del lavoro, che era quella di cui abbiamo parlato un paio di lezioni fa, man mano che queste ragioni profonde si disfano, scompare. Non gliene può fregare di meno al capitalista odierno di reinvestire i suoi guadagni nell'azienda. Tanto è vero che le lascia andare tutte per stracci. Guardate come stanno andando le cose. Non ce l'abbiamo più, salvo qualcuno ovviamente, ma c'è sempre l'eccezione che conferma la regola e normalmente si tratta di gente che la vede nella prospettiva antica. Pensate per esempio a Cucinelli che è qui in Umbria, che in qualche misura, con qualche piccola tara, ma continua a pensare al lavoro come era la Bildung, come una vocazione, non come un'attività qualunque che ti porta dei soldi. Ma se tu togli tutti questi strati di etica, tutti questi strati di morale, tutti questi strati di spiritualità, il lavoro è un qualcosa. Che fai? Perché devi fare? Fine. Perché sei obbligato. Nel momento in cui non sei più obbligato, torni quello del prima, quello che non voleva lavorare mai, come eravamo, come dicevamo, fino al 600 e via discorrendo, no? Quando il lavoro era la peggiore delle punizioni che ti potesse venire inflitta. Non è casuale che tutti i creditori, tutti quelli che si comportavano male, mandassero a lavorare. Guarda un po' i casi della vita. Se fosse stata questa attività così bella, formativa e soddisfacente, probabilmente ci sarebbero andati i giudici a lavorare, cosa che non mi risulta, al di là di quello che ovviamente facevano come lavoro. Però capite che il problema della mistica del lavoro, se io non lo interpreto nella chiave effettivamente della sovrapposizione con la religiosità, non me lo spiego più. Perché anche il problema della soddisfazione del lavoro ben fatto. Ma quando sei un operaio salariato della catena di montaggio, ma qual è sta soddisfazione del lavoro ben fatto? Cioè, che hai girato 100.000 bulloni in 8 ore, tutti nello stesso modo, e esci che stai ancora a fare così perché ti è venuto un riflesso condizionato? Questo sarebbe il lavoro ben fatto? No? O l'idea che appunto l'operaio debba comunque profondere il massimo per il gusto di fare bene quello che gli viene chiesto di fare? se io tolgo la parte della Bildung, se io tolgo la parte del Beruf, se io tolgo tutto quello che ha a che fare con la mistica del lavoro, io faccio il minimo indispensabile e manco quello, se posso. Che è quello che sta succedendo più o meno ovunque intorno a noi. Per quale motivo dovresti investire un'oncia di passione, un'oncia in più di impegno in un lavoro per il quale vieni sottopagato, che non sai quanto durerà, che ti viene dato come una specie di regalo quando sarebbe un tuo diritto, mi dicono perlomeno ex carta, che è quella che citano sempre tutti. Perché io dovrei sbattermi per te? Ma me ne strafrego. Ovvio. Chi non farebbe lo stesso? Non so se è chiara la questione. È il tono dei discorsi che è problematico. Perché tu non puoi continuare ad appellarti a dei valori premoderni che erano il valore della soddisfazione dell'artigiano, che erano il valore della solidarietà tra coloro che facevano parte della stessa corporazione, che era il valore della salvezza dell'anima, eccetera, per spiegarmi una postmodernità che di questi valori ha fatto strame. Perché non funziona. Semplice. Tu puoi anche dirmelo. È diventata una retorica talmente vuota che fa quasi venire i nervi. Quasi per voi, a me mi fa venire da anni, ma comunque, prescindendo. E non funziona. Chiaro? Perché? Perché se noi prendiamo l'idea della massimizzazione del profitto, che vedrete essere una delle peggiori idee che ci poteva venire in mente in assoluto, gli economisti ritengono che sia un'ottima idea, no? Chiaramente perché. Vabbè. E che dice l'idea della massimizzazione dei profitti, che è il modello dell'azione economica, che è anche il modello dell'azione weberiana razionale rispetto allo scopo? Che tu devi ottenere il massimo col minimo impegno, con la minima spesa. Questa è l'azione economica. Allora, l'azione economica, il datore di lavoro la interpreta in questo modo: meno spendo, più guadagno. Tant'è che una delle politiche più seguita negli ultimi anni è quella di licenziare o di adottare delle strategie di pagamento dei propri dipendenti più flessibili a proprio vantaggio possibile. No, sapete che c'è la chiamata, c'è gente che lavora a chiamata, deve essere a disposizione, ma viene pagata solamente per il tempo in cui viene reclutata. Addirittura dei baristi in America lo facevano, per cui lo chiamavano, dicevano vieni a fare un caffè, lo pagavano quei 3 minuti e poi tornava, cioè delle cose che gridano vendetta davanti a qualunque tipo di ragionamento umano. Allora, quindi dal punto di vista del datore di lavoro non fa una piega, no? Quindi lui ha un barista che paga 8 ore per 8 ore di caffè, è vero, no? Che lui sta lì al bancone, chiacchiera, si fa una cosa, gigioneggia, no? Queste cose qui lui non le paga perché non gli interessano. Va bene. Qual è il modo del barista di reagire? O di chiunque altro si trovi in una situazione di questo genere? Fare il minimo indispensabile. No? Perché l'unico modo che tu hai per massimizzare i tuoi ritorni quando sei in un regime di spese di stipendio fisso è fare meno di quello per cui ti pagano, perché altrimenti non c'è un qualche tipo di ritorno. No? Per cui invece di andare verso una crescita qualitativa dei prodotti, noi andiamo verso un peggioramento dei prodotti e dei servizi, che è ovvio se lo consideri prendendo i due punti di vista, no? Perché a fronte di questa esigenza stupida del datore di lavoro che non si rende conto del fatto che negandoti le risorse in qualche modo limita la sua potenzialità di vendita, perché tu fai parte del mercato, l'abbiamo detto questo se vi ricordate, no? Noi siamo contemporaneamente produttori e consumatori. Se tu non mi metti nella condizione di consumare, chi è che consuma i tuoi prodotti? Domanda alla quale ancora non ho avuto risposta, sono anni che aspettiamo a sentire qualcosa, ma no? Salvo degli escamotage da 4 soldi che abbiamo già esaminato, non c'è nessuno che razionalizzi e dica sta cosa una volta per tutte. Allora, se tu non mi dai i soldi perché io possa consumare, allora io ti frego in un altro modo. Non vengo 5 minuti dopo, vado via 5 minuti prima, mi pio una giornata di malattia quando non potrei, faccio male o comunque faccio nel modo più, come dire, sciatto possibile quello che sto facendo, perché non me ne frega niente, anzi, non solo non sono affezionato, ma mi fai schifo. Quindi riesci a mettere in atto delle dinamiche che sono assolutamente controproducenti sul posto di lavoro. Non so se è chiara questa cosa. Quindi tutto sommato era molto meglio prima, per molti versi, sia per una questione di serenità, diciamo, esistenziale di quelli che lavoravano, che avevano in qualche misura, no, non dovevano preoccuparsi costantemente del fare il famoso sbarco del lunario, che da un punto di vista del datore di lavoro, perché il datore di lavoro è talmente ormai abituato a ragionare esclusivamente in termini quantitativi economici, monetari, no? Come avrebbe detto Simmel, l'unica qualità del denaro è la quantità, che ha completamente smarrito la percezione del fatto che il lavoro non è un gesto meccanico per ottenere dei soldi, ma è anche altro. E se tu al lavoro togli tutto il resto e lasci il gesto meccanico, questo gesto meccanico funziona male e il tuo sistema crolla prima o poi, perché non te lo puoi permettere. Perché nessuno di noi può vivere facendo un gesto meccanico che gli porta soldi e basta, perché lì il senso non c'è. So se la cosa è chiara. Quindi, come vedete, nel momento in cui Weber potrà avere qualche, che ne so, dettaglio poco corretto in termini di analisi storica, ci saranno forse delle nuove integrazioni da fare al suo discorso, però il fatto che metta in luce l'importanza centrale della componente religiosa per una settore, diciamo, un'area di significato, una sfera esistenziale così importante come quella del lavoro e dell'economia. Che
È
succede?
andato proprio, sono 20 minuti che non sento niente da
Ah,
me.
che bello, vedi,
È
fa
proprio.
male. Era un pensiero. È importante, ragazzi, e va messo, come vi dicevo, in rapporto col discorso religione e religiosità. Perché chiaramente, in termini di religione tradizionale, se io dovessi ragionare che la religione è limitata ai culti delle chiese e a tutto quello che ha a che fare con loro, non potrei capirlo il discorso. Ma qui stiamo da un'altra parte proprio, nel senso che a seguito dello svuotamento di capacità trascendentale che segue alla riforma, perché questo è quello che accade, la riforma è uno svuotamento del contatto col trascendente a favore di attività razionali, che siano la lettura, la considerazione, il commento, quello che volete, ma non hanno niente a che fare col famoso numinoso di cui vi parlavo qualche anno fa, qualche lezione fa. Ecco, nel momento in cui la religione non permette più di entrare in contatto col trascendente, tu devi trovare altri modi. La religiosità si sposta, va altrove, va a cercare altri luoghi nei quali collocarsi. Per un certo periodo è nel soggetto, per un certo periodo è nella scienza, per un certo periodo è nella cultura del consumo. Ma sono tutte cose, come stiamo vedendo, che stanno cedendo, non sono in grado di sopportarla. Perché la richiesta di una prova costante, di una verifica costante dei presupposti, non fa parte della religione. La religione, come vi dicevo l'altra volta, è questione di fede. È questione del credere contro l'evidenza, è questione del credere e dell'affidarsi. Se tu questa cosa non vuoi farla, ma pretendi dei risultati da San Tommaso, che crede se non ci mette il naso, sapete benissimo, ecco, allora a quel punto stiamo parlando d'altro, ma non parliamo più di religione. Niente, eh? Tocca
No,
riavviare proprio tutto il
purtroppo non
macchinario.
si spegne manco.
Perfetto, gli spareremo e buonanotte. Allora, domande? Dimmi. Assolutamente sì. E ho assolutamente in mente il fordismo, che è proprio esattamente il posto nel quale questo viene a darsi nel modo più, come dire, palese e privo di veli. Ma d'altronde, come del fordismo dovremmo parlarne al volo. Credo avevi già accennato qualcosa con letti blu, con letti bianchi, non mi sembrava di avervi detto qualcosa. Ecco, il fordismo è esattamente questo, ma anche il fordismo ha dei pro. Io sono, come dire, cerco di essere il più equilibrato possibile nel darvi le letture delle cose. Il fordismo è l'organizzazione scientifica del lavoro, quindi chiaramente la dice lunga su tutta una serie di punti e di impostazioni. Ford era un datore di lavoro per certi versi illuminato, perché pagava delle cifre notevoli per il tempo, però però le pagava a fronte di un tipo di lavoro che era esattamente quello che vi ho appena descritto, un lavoro che non pretendeva in nessun modo un qualche tipo di contributo mentale da parte dell'operaio. L'operaio era forza lavoro, fine. Quindi chiaramente, e Taylor, che invece da parte sua era matto come un cavallo anche lui, tanto per continuare con la lunga lista dei pazzi che ci hanno creato tutto il mondo in cui ci troviamo, riteneva gli operai dei buoi. Quindi, insomma, diciamo che era un pessimista antropologico, per non dire di peggio, insomma, fondamentalmente. Quindi l'impronta di questa serie di cose è stata fortissima sul modo in cui è stato concettualizzato l'operaio, la forza lavoro, i rapporti in fabbrica e via discorrendo. Magari ne parliamo la prossima volta, perché un minimo sarebbe opportuno che ve ne parlassi. Comunque, grazie. Altro? Ok, allora ragazzi, per oggi è andata, ci vediamo martedì su questi schermi, e dopodiché nel frattempo vediamo cosa succede. Addio!